Eravamo rimasti alla sigla Glocal, che si accompagnava anche allo slogan Pensare globale, agire locale. Ma abbiamo accennato anche alla militanza di preti contro, come Don Vitaliano o Don Gallo. Quest'ultima cosa ci suggerisce una peculiarità del movimento No Global che lo distinse da molti altri movimenti: la grande trasversalità. Com'era possibile? Ce lo racconta un altro prete, padre Alex Zanotelli.
La visione, chiamiamola no global, della sinistra era portata avanti anche la stessa visione in campo cattolico, cioè la visione che cos'era? Quella di un radicale giudizio sul sistema economico globale, la cosiddetta globalizzazione. Secondo me questo è un po' collante, ma c'era anche una seconda ragione, che l'importante è mettersi insieme, cioè unire tutte le forze che hanno in comune una visione per poter davvero ottenere qualcosa, perché è difficile dal basso ottenere e si ottiene soltanto se ci aggreghiamo insieme avendo però la stessa visione.
Missionario combugnano, Zanotelli è stata una delle figure di riferimento più autorevoli e storiche del movimento No Global, una storia che va oltre i confini italiani. Ha vissuto per anni in una delle baraccopoli più grandi di Nairobi, in Kenya, dove ha toccato con mano gli effetti devastanti delle politiche economiche occidentali sul sud del mondo e, tornato in Italia, ha unito i principi della teologia della liberazione alla disobbedienza civile non violenta, a partire proprio da Genova 2001.
Somos un grupo que llegaremos unos 210-215 personas de muy diferentes maneras de ver las cosas, de grupos muy diferentes. Somos gente tanto de Emerge, que es un grupo de desobediencia civil, como hay ecologistas, hay gente de ATAC, hay pacifistas, hay grupos cristianos. Hemos sido una mezcla así todo, que ha creado una cierta diversidad entre el grupo y una riqueza a la hora de discutir las cosas.
La trasversalità del movimento No Global era politica, dagli anarchici alle suore, ma era anche geografica, proprio in una dimensione globale. Vittorio Agnoletto, medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum.
Le caratteristiche di questo movimento sono molto molto innovative rispetto al movimento degli anni 90. Riescono a unire sia a livello di dimensione movimenti che stanno in tutti i continenti del mondo. In contrasto con la definizione mediatica di movimento no global, quello di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le sette organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001 c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica, perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere. Ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.
Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è "un altro mondo è possibile", ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso del mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan "Voi G8, noi 6 miliardi", anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali vari gruppi e associazioni agivano, e ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie, che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, erano rappresentanti tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione, era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione. No. La domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro e dalla carta comune sottoscritta oppure no? Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che quella loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta nel rispetto delle cose e delle persone, e credo che questi siano sempre elementi che poi ci hanno contraddistinto.
La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano Logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, no, il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione, dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLN, il subcomandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, che quindi lavorava sulle scelte di consumo, ma lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche ragionare sul sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare al movimento e anche per diffondere conoscenza è stato il movimento del commercio solidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva, e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano l'emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale, ed arriviamo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi, ma anche le imprese che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito, ed ora che sappiamo tutto, che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte, e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo, e lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile, o addirittura con un bracciante, si è accesa una lampadina. Capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti, che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
Nel 2000 uscì una pietra miliare del movimento No Global, No Logo, di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine e significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe. La Nike le ha comprate. E il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia. Ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E a ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori.
In quell'atmosfera politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me, è stato il successo di Manu Chao, il successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti, o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza buttafuori che ti impedissero di arrivare a contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, che poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento, che basava anche su comunicazione, corruzione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti, contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.